Qui Radio Milano Liberata.
Cittadini, lavoratori, sciopero generale.
Da Giulino di Mezzegre, Como, di Mussolini, Pavolini, giustiziandoli dopo un breve ma regolare processo.
Ponete i tedeschi di fronte al dilemma a rendersi o perire.
Non c'era coraggio, la guerra non ti richiede coraggio, ti richiede tranquillità di coscienza.
Qui Radio Milano Liberata.
Tu sei dalla parte degli uomini veri.
Qui Radio Milano Liberata. Benvenuti all'ascolto del progetto di Radio Popolare per il 70° anniversario della liberazione dal nazifascismo. Siamo entrati nel 2015 e ogni sabato, da oggi, vi accompagneremo fino al 25 aprile con testimonianze inedite di partigiani e antifascisti, con i ritratti dei protagonisti e i racconti dei luoghi significativi dell'insurrezione, con i giornali e le canzoni dell'epoca, con i canti della resistenza. In studio Lorenza Ghidini, in redazione Danilo De Biasio e Silvia Giacomini. Torniamo a 70 anni fa per impadronirci sempre di più del senso della lotta di liberazione e diventare portatori consapevoli di memoria. Il nostro viaggio parte da un luogo di Milano che oggi non dice niente a chi passa di là, ma è il luogo dove viene ucciso il federale fascista Aldo Resega per mano dei GAP, i gruppi di azione patriottica creati dal Partito Comunista Italiano all'indomani dell'armistizio nelle grandi città del centro-nord. Gli attentati dei GAP, di cui vi raccontiamo qui il più eclatante sulla piazza milanese, dovevano servire a dimostrare alla popolazione che colpire i tedeschi e i fascisti era possibile. Anche se le forze in campo erano infinitamente inferiori, la guerra di liberazione si poteva e si doveva fare, non solo sulle montagne, ma anche in città, anche a Milano, nel cuore del governo repubblichino e dell'occupazione tedesca.
Qui alla fine del 1943 abitava il commissario federale dei fasci milanesi, Aldo Resega.
In via Fratelli Bronzetti 35, quasi all'angolo con Corso 22 Marzo, non c'è una lapide a ricordare l'impresa di Lupo, Totò, Barbisun, Ninetto e di una ragazza rimasta senza nome. Sono loro che la fredda mattina del 18 dicembre 1943 uccidono il capo del fascismo milanese, Aldo Resega. Prima di allora nessuno si era spinto così in alto.
Quella mattina non c'era solo una gran nebbia.
E allora attraversiamo, adesso andiamo dall'altra parte della strada perché probabilmente andava a prendere il tram.
La testimonianza dei due giustizieri, due testimonianze rilasciate in tempi diversi nel dopoguerra, concordano sul fatto che lui abbia attraversato e si stesse avviando a piedi verso il centro, cioè
a destra
per imboccare Corso 22 Marzo.
Ci accompagna in questo viaggio a ritroso nel tempo Gigi Borgomaneri, autorità in materia di resistenza. L'omicidio del federale di Milano Aldo Resega è opera dei GAP.
I GAP, l'acronimo sta per Gruppi di Azione Patriottica, sono questa struttura di combattimento assolutamente originale, almeno per l'Italia, importata dal Partito Comunista, dall'esperienza degli ex combattenti della guerra di Spagna, combattenti antifascisti, che dopo la caduta della Repubblica hanno continuato a combattere nella Parigi occupata dai tedeschi e soprattutto nel sud della Francia. L'immigrazione italiana ha avuto un ruolo importante nella nascita degli FTP, cioè i Franc-Tireur et Partisans francesi. Cos'erano? Nuclei ristrettissimi di combattenti che agivano in città, colpendo comandi nemici piuttosto che non personalità collaborazioniste oppure ufficiali tedeschi.
Si può parlare di terrorismo?
Sì, perché le pratiche degli FTP, soprattutto l'impiego degli esplosivi nei locali frequentati dal nemico, sono pratiche tipiche del terrorismo, come anche l'eliminazione per strada della personalità che, come nel caso di Resica per esempio, in quel momento è assolutamente indifeso. Resica esce di casa quella mattina, non siamo ancora nel pieno della guerriglia urbana, non ha scorta, non ha niente, viene colpito perché è un simbolo e viene colpito anche e soprattutto perché teniamo presente che quel sabato 18 dicembre è l'ultimo giorno del primo sciopero generale di Milano e provincia e quindi la sua eliminazione assume un significato di particolare importanza, oltre al fatto che fino a quel momento erano già state compiute delle azioni gappiste, ma soprattutto i nazisti, ma anche i fascisti, cercavano di tenere celate le azioni compiute, ma loro premeva soprattutto nel periodo iniziale l'instaurazione, il recupero di una pace sociale funzionale allo sfruttamento degli impianti industriali. Quindi era inutile pubblicizzare l'insorgenza di questi gruppi, solo che con la morte di Resega la notizia non può più essere tenuta nascosta.
Noi in appostamento si capì subito che il pollo era nelle nostre mani. Io e Camesasca con un giornale si finse di leggere, mentre la fratta era al marciapiede, armato, per proteggere la bicicletta. Una mossa di noi due e il pollo fu obbligato di passare in mezzo a noi. Siamo all'altezza di via Bronzetti, concorso 22 marzo. Scaricammo a bruciapelo 4 colpi ciascuno, fulminandolo all'istante. E inforcando ciascuno le biciclette, ce la squagliamo.
Così racconta Renato Gobaro, detto Lupo, l'unico sopravvissuto del gruppo gappista che ha ucciso il federale di Milano. Un attentato preparato con cura, malgrado l'apparente semplicità di realizzazione. Una volta compiuta l'azione, i due killer arrivano in bicicletta a casa loro, nascondono le armi e poi fanno colazione. «Ce l'eravamo meritata», dirà Lupo. Lì riceveranno il compenso, 10 pacchetti di sigarette e un paio di scarpe. E solo allora scopriranno di aver ammazzato il numero uno del fascismo milanese. E scatta la vendetta.
Vengono fucilati 8 antifascisti all'arena che vengono prelevati a carcere di San Vittore dove erano già detenuti da settimane e quindi assolutamente estranei al fatto, ma secondo un meccanismo che poi si ripeterà per tutta la durata della lotta partigiana.
Operando in questo modo i gappisti sapevano benissimo che avrebbero provocato la vendetta o dei fascisti o dei nazisti?
Diciamo che i comandi lo sapevano sicuramente, proprio in virtù anche dell'esperienza già avuta in Francia, piuttosto che non le notizie dell'Europa occupata.
Si può dire che fosse in qualche modo cercata per alzare, come si suol dire, il livello?
Sì. Nel senso che in quel momento, in quelle settimane, a partire dall'occupazione, quello che viene combattuto come il pericolo maggiore, che va sotto la voce di attesismo, cioè non combattere subito ma attendere la liberazione dall'arrivo degli angloamericani, quello che si combatte, si cerca di debellare, è il pericolo dell'assuefazione, dell'accettazione da parte della popolazione dell'occupazione come se fosse un fatto naturale.
La rappresaglia non era cercata, ma chiunque colpiva un fascista o un nazista sapeva che sarebbe scattata. Sarà una costante di tutta la guerra di resistenza. E per i gappisti, il successo dell'operazione Resega sarà una specie di maledizione.
Soltanto Lupo riuscirà a sopravvivere. La durata media di un gap è 3-4 mesi. In tutte le città, dopo 3-4 mesi, quello che dura maggiormente a Torino inizialmente Giovanni Pesce, ma nel senso che dura 6 mesi, dopodiché anche lì vengono individuati, perché vengono individuati nella maggior parte dei casi per infiltrazione oppure per cattura di qualcuno che sotto tortura finisce per cedere. E quindi Minetto, nella caduta generale di febbraio, viene trasferito a Genova. Valerio Mantovani diventa vice comandante dei GAB genovesi, ma viene catturato, poi riconosciuto, portato a Milano e fucilato all'idroscalo il 31 luglio del 1944. Totò farà una fine orribile, sarà catturato su delazione, mi pare al 2 o al 3 maggio del 1944, torturato ferocemente a San Vittore, ci sono le testimonianze, viene praticamente assassinato. Dopodiché verrà inscenato il suo suicidio, ma le testimonianze di chi l'ha visto riportare dopo l'ultimo interrogatorio dicevano che aveva praticamente i gomiti spezzati, quindi con i gomiti spezzati nessuno si impicca da solo. Camesasca riuscirà a sottrarsi alla cattura, verrà inviato in montagna, diventerà comandante di una volante partigiana, morirà in circostanze ancora oggi da chiarire, ucciso sicuramente per mano partigiana il 5 maggio del 1945 all'interno della caserma di via Vincenzo Monti, l'ex Savoia Cavalleria, che era in quei giorni divenuta acquartieramento delle formazioni partigiane della Valsese e dell'Osola. Sgobbaro riprenderà la sua vita lavorativa, godrà per non molto tempo della meritata fama e della meritata gloria di essere stato uno dei primi gappisti e soprattutto uno della squadra che ha eliminato Resega, e poi anche lui cadrà nel dimenticatoio.
E la ragazza?
Non si è mai saputo chi fosse.
Per la popolazione, soprattutto nelle città, gli anni tra il 43 e il 45 sono i più duri. Il dramma della fame e delle privazioni imposte dalla guerra entra anche nei canti della resistenza, magari sotto forma di parodia, come in quello che stiamo per ascoltare. È una registrazione del 1964 dalle vive voci di un gruppo di partigiani di Mondovì.
Vanno i ribelli avanti nella fitta oscurità. Forse fra pochi istanti la battaglia vamperà, mentre nella casetta forse una mamma aspetta, il figlio ribelle guarda le stelle, impavido canta ancora. Da un anno noi quassù, come i cinghiali siamo vissuti dentro i covi, già molta gioventù, con il suo sangue tinto in rosso macchie rovi. È così che vive il partigiano, con le bombe a mano dentro il bascapan, dei tedeschi e dei repubblicani, se ne infischiano perché san che vincerà.
Andar di qua e di là, chiedendo pasta, frutta, riso, uva e vino, pagar senza esitar, qualunque prezzo che ci chiede il contadino. È così che vive l'italiano, compra sotto man la polenta e il pan, delle leggi e delle avversità, se ne fischia perché sa che mangerà. Addio panini imburrati, salami affettati, vi devo lasciar. Ed ora che ci han tesserati, abbiamo finito così di mangiar. La gioventù non sta più su, si sente un certo languor, in Italia si vive d'amore. Non ti potrò scordare, oh bella pagnotella, se o sei la viva stella che brillerai per me. Ricordi le patate piantate al Valentino, ci manca pure il vino, di fame ci fa morir.
Quando cascantava la bella Gigugì, sì, ma le tavole ai mandava i tagliali. Adesso che lei marlen, la pancia vede i tuoi bupien.
Mami, l'olio marlen,
mami, l'olio marlen.
L'Unità, 22 aprile 1945, l'ultimo numero a uscire prima del 25 aprile. L'Unità tornerà in stampa il 27 aprile. In alto, accanto alla testata, mentre i soldati della Libertà avanzano impetuosamente su tutti i fronti, travolgendo le superstiti e demoralizzate divisioni hitleriane, un imperioso dovere incombe sulle forze popolari patriottiche del nostro paese: insorgere, cacciare l'odiato invasore, distruggere i traditori fascisti. In mezzo alla pagina, in un riquadro, Bologna liberata, si apprende all'ultima ora dell'avvenuta liberazione della combattiva città ad opera delle armate alleate, di reparti dell'esercito di liberazione e di formazioni di patrioti. Gloria ai liberatori, morte e sterminio ai nazifascisti. E poi, a fondo pagina, militi. Voi avete ancora una via di salvezza, disertare le vostre file. Arrendetevi ai patrioti, consegnate le vostre armi ed avrete salva la vita. Decidetevi, domani sarà troppo tardi. L'articolo in prima pagina parla dello sciopero generale a Sesto San Giovanni. Il 10 aprile, 40.000 lavoratori della proletaria e patriottica Sesto San Giovanni sono scesi in sciopero per rivendicare il loro diritto alla vita e per manifestare la loro volontà di farla finita col terrore e con l'odiosa oppressione nazifascista. Hanno risposto compatte alla parola d'ordine di lotta dei comitati di agitazione le maestranze delle seguenti fabbriche: Breda, Magneti Marelli, Ercole Marelli, Falk, Pirelli, Broggi, Osva, Gorelli, Elettromeccanica, Acciaierie, Kepfen, eccetera, eccetera. Conformemente alle disposizioni ricevute, le maestranze hanno cessato compatte il lavoro alle ore 9 e mentre commissioni e operai si recavano presso le rispettive direzioni, la massa si riuniva a comizio. In 7 grandi comizi hanno parlato 14 oratori, tra i quali 7 donne, tra il più grande entusiasmo. Le commissioni operaie ricevute dalla direzione hanno presentato le seguenti rivendicazioni: aumento dei salari nella misura del 100%, 5.000 lire di anticipo onde permettere agli operai di far fronte alle condizioni di emergenza che si prospettano con lo sviluppo degli avvenimenti militari e politici, aumento della razione del pane, distribuzione di viveri e di effetti di vestiario. Da parte della direzione degli stabilimenti sono state fatte molte promesse e qualche concessione immediata. I fascisti, colti di sorpresa, sono giunti in forze dopo che le manifestazioni erano già avvenute. I giannizzeri erano capitanati dai famigerati Costa e Colombo, ma non vi è stato nulla da fare di fronte alla compattezza e alla decisione della massa e ai valorosi sappisti che facevano buona guardia. Questa imponente manifestazione di forza delle masse lavoratrici di Sesto San Giovanni segna una nuova tappa sulla via che conduce allo sciopero generale insurrezionale, alla battaglia insurrezionale per la liberazione della patria.
Dicevamo dei GAP, i gruppi di azione patriottica che nel dicembre del 43 uccidono il federale Resega. A Milano, diversi mesi dopo, arriverà un capo mitico che li guiderà fino alla liberazione dopo essersi fatto molto onore alla testa dei gappisti di Torino. Il primo ritratto di Radio Milano Liberata è quello di Giovanni Pesce, nome di battaglia Visone.
Giovanni Pesce nasce a Visone, in provincia di Alessandria, il 22 febbraio del 1918. Il padre Riccardo, scalpellino di idee socialiste, nel 24 decide di emigrare in Francia con tutta la famiglia per cercare lavoro. Si trasferiscono alla Grand Combe, la zona delle miniere di carbone della Cévennes. Giovanni inizia a lavorare giovanissimo, a 14 anni è già in miniera. Lanterna e tessera della gioventù comunista in tasca. Nel 1936 si reca a Parigi per festeggiare la vittoria del Fronte Popolare. Un incontro gli cambia la vita.
Pueblo de España en pie, mujeres, defender la vida de vuestros hijos, defender la libertad de vuestros hombres. Todos los sacrificios imaginables antes que consentir que triunfen las fuerzas que representan un pasado de opresión, un pasado de tiranía. todos contra la reacción, todos contra el fascismo.
Nella redazione dell'Humanité, il giornale del Partito Comunista Francese, ascolta l'appello di Dolores Ibarruri, la passionaria della guerra di Spagna. Giovanni decide di arruolarsi nelle brigate internazionali, inganna la madre e poi, assieme a tanti altri giovani antifascisti di origine italiana, si reca in Spagna. Qui il ragazzino diventa soldato. Dall'ufficio ricezione volontari, dove sono già al lavoro Longo, Di Vittorio e Valiani, il futuro comandante Valdi passa direttamente al centro di addestramento militare di Albacete, in Catalogna. Il 17 dicembre del 1936 è già al fronte a Boadilla del Monte, vicino Madrid. Alcuni anni più tardi, Pesce ricorderà così il suo primo impiego in battaglia.
Con il fucile seguì i compagni in avanti, mentre i fascisti erano fuggiti. La battaglia si concluse con 7-8 caduti dalla nostra parte. Erano i primi morti che vedevo. Quello spettacolo mi fece un'impressione tremenda.
In Spagna Giovanni viene ferito più volte in combattimento, prima a Brunete, poi due volte nei pressi di Farelete e infine nel corso dell'offensiva sul fiume Ebro. Per lui quella delle brigate internazionali sarà una grande lezione di coraggio, dedizione e umiltà. In quei due anni imparerà a combattere e a riflettere, ad essere audace ma anche prudente. Alla fine del 1938 le brigate internazionali vengono congedate. Il primo aprile del 1939 Francisco Franco annuncia la fine della guerra e l'inizio della dittatura fascista.
Un Stato totalitario armonizzerà in Spagna il funzionamento di tutte le capacità e energie del paese, nel che dentro della unità nazionale il lavoro, estimato come il più ineludibile dei doveri, sarà l'unico esponente della volontà popolare.
Rientrato in Italia, Giovanni viene arrestato e inviato al confino a Ventotene. Per lui, come per molti altri antifascisti, questo soggiorno obbligato si trasforma in una piccola università. Qui conosce Camilla Ravera, Arturo Colombi, Giuseppe Di Vittorio e Sandro Pertini. Il 25 luglio del 1943, con la caduta del regime fascista, Giovanni Pesce viene liberato. Il partito gli dà 50 lire e con quei soldi, una volta arrivato a Gaeta, acquista un biglietto per Torino. È l'inizio di un'altra avventura, per certi aspetti ancora più pericolosa di quella vissuta in Spagna. Pesce ha infatti l'incarico di organizzare GAP, i gruppi di azione patriottica del capoluogo piemontese. Pietro Secchia, dirigente comunista e membro del comando generale delle brigate Garibaldi, lo nomina comandante. Nome di battaglia, Ivaldi. Alla fine di dicembre del 1943 riceve il suo primo ordine, quello di giustiziare il maresciallo della milizia, Aldo Mores, amico personale di Mussolini. Mores è tristemente noto a Torino per aver fatto deportare oltre 70 partigiani e per la ferocia delle sue torture. Il primo tentativo va a vuoto, troppa la paura e l'indecisione. È lo stesso Pesce a raccontarlo in Senza Tregua, il libro autobiografico che racconta l'esperienza dei GAP. Il 23 dicembre del 1943 Pesce ritrova tutta la sua determinazione e uccide il maresciallo Mores nel pieno centro di Torino. Ma chi erano i gappisti? Il comandante Valdi, nella prefazione al suo libro, li definisce così.
Potremmo dire che furono commandos, ma questo termine non è esatto. Essi furono qualcosa di più e di diverso da semplici commandos. Furono gruppi di patrioti che non diedero mai tregua al nemico. Lo colpirono sempre, in ogni circostanza, di giorno e di notte, nelle strade delle città e nel cuore dei suoi fortilizi.
Tra la fine del 1943 e l'inizio del 1944, Giovanni Pesce, assieme ai suoi compagni, si rende protagonista di numerosissime azioni di guerriglia nella città di Torino, tanto che i nazifascisti pensano di avere a che fare con forze ben più ingenti di quelle realmente messe in campo dai GAP. Il comandante Valdi viene anche addestrato da Ilio Barontini alla fabbricazione e all'uso degli esplosivi. Nei primi mesi del 1944, i gruppi di azione patriottica di Torino attaccano treni, linee tranviarie e binari ferroviari. In quei mesi l'azione solitaria dei GAP porta anche all'uccisione di numerosi ufficiali tedeschi e fascisti.
In Italia le truppe alleate ferrano sempre più su Firenze, nonostante la tenace resistenza nemica. All'occidente della città, truppe della Stava Armata hanno raggiunto la sponda meridionale del Pisa e dell'Arno, dove i due fiumi confluiscono a circa 20 km da Firenze.
Il 17 maggio, un comando composto da Giovanni Pesce, Giuseppe Bravin, Francesco Valentino e Dante Di Nanni attacca la stazione dell'Eyer di Torino, stazione che disturbava il segnale di Radio Londra. Bravin e Valentino vengono catturati e poi impiccati. Pesce riesce a portare in salvo Di Nanni, ma il giorno seguente il giovane antifascista sarà catturato e ucciso dalla Guardia Nazionale Repubblicana. La polizia fascista è ormai sulle tracce di Valdi. Il comando delle brigate Garibaldi lo manda d'autorità a Milano. Il nome di battaglia viene cambiato e diventa Visone, come il suo paese d'origine. A lui viene affidato il compito di riorganizzare la terza brigata GAP Rubini. Nel giugno del 1944 è protagonista della battaglia dei binari in zona greco Pirelli. Nella notte del 24 i GAP fanno saltare le locomotive dei treni che i nazisti utilizzavano per deportare i prigionieri nei campi di sterminio. La repressione sarà durissima, ma i gruppi di azione patriottica continueranno a colpire il nemico. In questi mesi il comandante Visone opera spesso con la partigiana Sandra, al secolo Onorina Brambilla, detta Nori, che poi diventerà sua moglie dopo la liberazione. Una delle ultime azioni dei GAP, guidati da Giovanni Pesce, è l'uccisione, il 15 marzo del 45, di Cesare Cesarini, tenente colonnello onorario della Muti e capo dell'ufficio personale nella fabbrica aeroplani Caproni di Taliedo, ritenuto responsabile della deportazione di 63 tra operai, impiegati e tecnici dello stabilimento. Ci si avvicina così al giorno tanto atteso. Il comandante Visone, nelle ultime pagine del suo Senza tregua, descrive così quelle ore che portarono alla liberazione di Milano.
È il 24, il giorno in cui si spara. Non sono più piccole squadre di GAP ad attaccare. Gruppi di cittadini armati si scontrano con il nemico in veri e propri combattimenti. La città è in fermento. La sera mi incontro con Busetto, comandante dei SAP. Mi dice che l'ora dell'insurrezione è vicina. Mobilito tutte le staffette e trasmetto a mia volta l'ordine. Pronti per l'insurrezione, i fascisti e i tedeschi che non si arrendono devono essere colpiti. Verso il mattino mi addormento. Mi sveglia al trillo del telefono, all'alba. Il momento è giunto. Tutte le pene, i lutti, le persecuzioni stanno per finire. Scendo in strada. È il 25 aprile. C'è gente, ci sono operai armati, squadre di giovani che corrono verso le caserme abbandonate nella notte dai fascisti. Fino a ieri ho camminato nelle strade di questa grande città considerando i passanti potenziali nemici, dubitando di tutti, sospettando di ognuno. Oggi, confuso in questa folla amica, è come se uscissi da un incubo. È un grande giorno, è il grande giorno. Per ore e ore le squadre dei GAP e dei SAP, degli operai, dei giovani, in attesa delle formazioni di montagna in marcia verso Milano, corrono da un quartiere all'altro per eliminare un nido di resistenza fascista, per arrestare un gerarca, per costringere alla resa un reparto tedesco. 48 ore prima eravamo pochi, ora siamo folla. Però, dietro di noi, a sorreggerci, ad aiutarci, a nasconderci, a sfamarci, a informarci, c'è sempre stata questa massa di popolo che ora corre per le strade, si abbraccia e ci abbraccia e grida «Viva i partigiani!».
Giovanni Pesce fu un gappista. Fece parte di quel pugno di uomini che a Milano o a Torino, a Firenze o a Bologna inchiodarono per mesi e mesi ingenti forze nemiche e prepararono così nei centri urbani del nord la sollevazione dell'aprile 45.
Qui Radio Milano Liberata.
Nel corso della guerra la canzone italiana manifesta un vivacissimo estro nell'ideazione di brani in tutti i sensi leggeri, il cosiddetto filone dell'allegria. Pensati con lo scopo di distrarre dalla tragedia della guerra, propongono agli italiani anche uno humor, uno spirito ben lontani dalla retorica fascista. Ma tra i grandi exploit c'è per esempio anche una canzone di carattere molto diverso, un brano carico di pathos, una delle creazioni più eleganti della produzione italiana dell'epoca, Ma l'amore no. Il successo della canzone testimonia anche del circolo virtuoso che nell'Italia di allora si è stabilito tra musica leggera, cinema e radio. Firmata per il testo da Michele Galdieri e per la musica da Giovanni Danzi, Ma l'amore no viene cantata da Lida Valli nel film del 1942 Stasera niente di nuovo di Mario Mattioli e nel febbraio del 43 esce nell'interpretazione di Lina Termini, accompagnata dall'orchestra del maestro cinico Angelini. Seguono altre versioni, innanzitutto quella di Alberto Rabagliati, che la incide in marzo, ma è quella di Lina Termini ad imporsi. Ma l'amore no è forse la canzone più trasmessa dall'Eyar nel corso del 43 e accompagna lo sbarco degli alleati, la caduta del fascismo, l'8 settembre. Non è una canzone dell'allegria, ma in quell'amore che sa di essere più forte del tempo che passa e delle avversità, gli italiani, nel momento più drammatico della guerra, trovano forse l'evocazione di un vitalismo, della prospettiva di un futuro, di cui hanno disperatamente bisogno.
Thank you. l'amore no, l'amore mio non può disperdersi nel vento con le rose, tanta sorte che non cederà, non sfiorirà. Io lo veglierò, io lo difenderò da tutte quelle insidie velenose che vorrebbero strapparlo al cuor, povero amor. Forse te ne andrai, d'altre donne le carezze cercherai, ahimè, e se tornerai da sferito ogni bellezza troverai in me. Ma l'amore no, l'amore mio non può dissolversi con l'oro dei capelli, finché viva sarà vivo in me solo per te.
Siete all'ascolto di Radio Milano Liberata, un progetto di Radio Popolare che vi accompagnerà fino al 25 aprile per ricordare il 70° anniversario della liberazione dal nazifascismo. Abbiamo raccolto le storie degli ultimi testimoni di quei fatti, partigiani e antifascisti, uomini e donne in gran parte presenti a Milano nelle giornate dell'insurrezione, alcuni invece lontani e informati solo dopo che la guerra era vinta. Oggi cominciamo con un partigiano, Luigi Pestalozza, che sarebbe poi diventato uno dei più importanti musicologi italiani. A 16 anni entrò nella Resistenza nelle file di Giustizia e Libertà e questo è il suo racconto.
Quando c'è l'8 settembre, convinco che io devo fare il partigiano, cerco, trovo una pista che mi porta a professor Basso, fratello di Lelio Basso, membro delle brigate Giustizia e Libertà. E io allora, il giorno che compio 16 anni, il 20 febbraio, per combinazione, entro in una di queste brigate, la brigata Rosselli della seconda divisione Giustizia e Libertà, il cui mio comandante, che subito conosco, si chiama Stefano e dopo la guerra scoprirò che si chiama Bruno Trentin, che diventerà poi il segretario della CGIL. Ecco, così io entro nella Resistenza.
E lì scelse un nome di battaglia, di copertura?
Il mio nome è Lupi, una leggera deformazione di Luigi Pestalozza, Lupi.
Ci può ricordare qualche fatto, insomma, della sua attività in quella formazione?
Ma voglio cominciare quasi subito, una cosa di marzo, per un aspetto di cui non si parla mai. Noi partigiani armati eravamo a Milano, da come io ricordo, poco meno di 800, 780 mi pare, poi c'erano i partigiani che non erano armati, ma insomma partecipavano attivamente. E i fascisti tedeschi erano 11.000. I padroni della città però eravamo noi, perché loro non sapevano cosa facevamo, dove lo facevamo, a che ora, prima sempre dell'oscuramento. Perché era raro che noi facessimo azioni notturne. E infatti ne ho fatte soltanto tre, perché volevamo. E voglio però una cosa che ci dava non tanto tranquillità, ma coscienza critica più che mai attiva in senso antifascista, era la sensazione evidente della solidarietà del popolo nel caso milanese. Allora voglio cominciare da un episodio meraviglioso, indimenticabile nella mia vita, non soltanto di partigiano, ma di cittadino antifascista. Nel marzo del 44, come probabilmente sapete, c'è stato quel grande sciopero generale, e capirete perché dico, tranvieri e autobus, guidatori d'autobus compresi. I tram hanno cominciato fermi e noi avevamo tutte le brigate di tutte le formazioni partigiane, pattugliavano la città in maniera naturalmente occulta, però la mia brigata aveva il compito di pattugliare 22 marzo e dintorni. Quindi io con i miei compagni andavo su e giù per vedere se succedeva qualcosa, se c'era bisogno di un intervento armato, in questo caso casino, lasciatemi dire. E la cosa straordinaria però che voglio ricordare è che verso le 10, le 11 qualche tram comincia a circolare, perché lo guidano i fascisti, i membri delle criminali, molti, bande Decima Mas, Resega, tutte insomma le formazioni fasciste. Ma si fermano, noi eravamo lì che ci vedevamo, aprono le porte e nessuno, se non uno su 272 di quella cifra, ma perché veramente erano pochissimi, che salivano. E loro, i fascisti in divisa, che urlavano: salite, tutto funziona regolarmente. E era una cosa indimenticabile. Dall'alto dei miei 86 anni io ce li ho davanti agli occhi con quell'emozione di non di gioia soltanto, ma di convinzione accresciuta antifascista. La gente, i milanesi, donne, uomini, bambini, vecchi, giovani, camminavano lungo i marciapiedi mentre gridavano i fascisti: salite, salite, guardando avanti e facendo finta che i tram non esistessero. Questo era stato il primo segnale che ho avuto del sostegno che ci veniva dal popolo milanese. C'è una cosa che riguarda le donne di cui non si parla mai: come hanno partecipato alla resistenza. I gruppi di difesa della donna anche a Milano sono stati di una utilità, perché se uno veniva ferito bisognava che ci fosse un medico disposto a curare un partigiano, e loro cercavano i medici che, senza fare i partigiani, erano però antifascisti e rischiavano di curare un partigiano. Ma però soprattutto c'era il problema dei partigiani a Milano che non erano di Milano e quindi non avevano una casa, e allora loro organizzavano. Milano è stata soprattutto incendiata, anche bombe dirompenti come casa mia, per cui erano case svuotate dall'incendio ma con le cantine che funzionavano, e dentro lì loro facevano i dormitori. In più voglio dire soltanto che io non ho mai dimenticato la mia compagna Anna, che era un'operaia della Brown Boeri. Noi facevamo i disarmi non soltanto per armare noi, ma perché ci preparavamo, avevamo delle basi in tutte le fabbriche, ad armare le fabbriche, perché sapevamo che nella ritirata poteva esserci che i nazisti distruggessero tutte le fabbriche. E allora avevamo dei depositi di armi e poi via via li distribuivamo nelle fabbriche. E l'Anna aveva il compito, finiva alle 5 di fare l'operaia, aveva una bicicletta da uomo, una valigia, andava in uno dei depositi, caricava la valigia di armi e le portava ai compagni delle fabbriche che facevano il lavoro clandestino di preparare le riserve di armi. Una volta prende dentro con la ruota della bicicletta una rotaia del tram, cade, si apre, viene arrestata e poi muore a Flossenbürg in Germania. per me è indimenticabile, però sapete perché? Perché questa donna, come tutti gli operai, erano pochi quelli che avevano la quinta elementare, avevano la terza elementare, ma aveva una coscienza antagonista di cambiamento della storia, dei rapporti sociali, della cultura, eccetera, per cui rischiava e ha rischiato fino alla morte, mentre professori di università, ai quali ho pensato in un'altra occasione, si iscrivevano alla Repubblica Sociale Italiana, al Partito Fascista, per mantenere il posto di docenti di università. L'altro episodio, volevano dirne altri che mi ero appuntato, questo episodio riguarda ancora le donne. Dunque noi avevamo l'ordine, non noi della nostra brigata, tutti i partigiani a Milano, di portare in giro per Milano le armi solo quando facevamo delle azioni. E quindi il giorno prima il comandante ci diceva domani facciamo questo e quest'altro, e io e altri 7 compagni della mia brigata avevamo il deposito delle nostre pistole o al massimo pistol machine nel casino di via Fiorichiari, perché la maîtresse era una compagna. E lì io avevo 16 anni, massimo 17, quindi non avrei mai potuto entrare in un casino, però entravo. Ed era strapieno naturalmente da orrendi fascistoidi della decima massa, e lei, ci conoscevamo, si accomodi, la chiamo quando è il suo turno. Allora io mi sedevo in mezzo a questi fascisti, io come i miei compagni, i miei 7 compagni, ci alternavamo, e poi dopo 10 minuti, ecco adesso è il suo turno, l'accompagno. E usciamo e mi portava in una stanzetta dove lei teneva le pistole. Mi dava la mia pistola, io stavo in quella stanzetta un quarto d'ora, 20 minuti, il tempo di un casino, di un'operazione di casino, poi ritornavo, è stato soddisfatto, sì, è andato molto bene, mi fa piacere, fingevo di pagare, spero di rivederla, ma certo che ritorno, rivederci, era molto divertente questa pantomima. Però anche qui, accidenti, per non dire una parolaccia, io ho sempre pensato che questa donna, che sapeva che se veniva beccata era immediatamente fucilata, faceva questo lavoro a rischio mortale.
Risentiremo Luigi Pestalozza, che oggi ci ha raccontato la sua resistenza e nelle prossime puntate ci parlerà del suo 25 aprile. Lui, come molti altri, fonti di storie straordinarie e appassionanti, eppure restì a essere definiti eroi, donne e uomini che semplicemente si sono schierati dalla parte giusta. Il ritratto di Giovanni Pesce era di Federico Bogazzi, la ricerca e l'introduzione delle canzoni dell'epoca sono di Marcello Lorrai. Appuntamento a sabato prossimo alle 11.30 su Radio Popolare.
Avete ascoltato Radio Milano Liberata, a cura di Silvia Giacomini, Danilo De Biasio e Lorenza Ghidini. Un ringraziamento all'Ampi Provinciale di Milano e all'Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione in Italia, per la consulenza storica.